Cari fratelli, cara Chiesa, che meraviglia che ci sia il Signore Gesù. Che meraviglia. Così preghiamo gli uni per gli altri a testa bassa, avendo nel cuore proprio l'amore che Dio ha manifestato per noi attraverso il Vangelo, fin dall'inizio con Israele. Proprio consideravo, tornavo a leggere i comandamenti che Mosè proclamò al popolo schiavo ormai da 400 anni, da 400 anni. Il Signore voleva che si formasse un popolo in questa schiavitù del peccato. Perché? Perché voleva che riconoscessero di essere dei peccatori. Dovevano accettare la grazia attraverso la straordinaria realtà dell'opera di Cristo che analizzeremo. L'inizio di queste parole la prendiamo da Prima Timoteo, al capitolo 1, perché ci sono delle parole meravigliose per noi e bisogna che, pur essendo peccatori, viviamo e godiamo queste promesse meravigliose. Prima Timoteo 1:3. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia. Questo è Paolo che parla a Timoteo, no? Che era nella chiesa di Efeso. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere, puntini, la dispensazione di Dio che è in fede. Qual è questa dispensazione di Dio che è in fede? È questa. Ma il fine di questo incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Ah, che meraviglia! Pensate, l'apostolo Paolo, prigioniero a Roma, parla a Timoteo e gli dice, ricapitolando, non fate tante chiacchiere, ma l'unica cosa che importa è che la dispensazione di Dio che è in fede è per l'amore, perché vi amiate e perché Dio vi ama, soprattutto perché c'è un Dio che ha dimostrato nella storia che noi abbiamo fra le mani che vuole salvare il suo popolo dal peccato e lo vuole riunito non solo sulla terra, ma per l'eternità nei cieli. Noi siamo creature volute da Dio per l'eternità. La croce e il Vangelo servono per questa vita. Ma questa parola e la croce sono per l'eternità. Noi dobbiamo non focalizzare solo sulla nostra vita terrena, ma proclamare proprio la sua gloria di Dio onnipotente, creatore di tutte le cose, che ci ama e che ha proclamato la sua parola eterna in Cristo Gesù. Parola eterna in Cristo Gesù. Chi era questo Paolo che parlava a Timoteo? Lo dice, se avete la Bibbia, se non l'avete, questo Paolo che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore. Questo era l'uomo che Gesù ha chiamato a sé per mezzo della grazia, per farlo l'apostolo dei gentili e il proclamatore di questa parola che ci consola ogni giorno. Questo dice che perché prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Non sono belle queste parole, perché eravamo peccatori anche noi. Cioè, se Dio si prende cura dei peccatori e poi li trasforma in suoi figli, io dico che questa è la notizia più bella del mondo. E che la dispensazione di Dio, che è in fede, è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. La fede non finta, non fita, trasforma il nostro cuore in un cuore puro. Cuore puro. E la coscienza che nei peccatori è cattiva viene trasformata in buona coscienza. E la fede da finta diventa buona. Cioè qui c'è da gioire, qui c'è da gioire per la semplicità del messaggio, per la sincerità di colui che parla e testimonia della sua vita precedente, del cambiamento che è avvenuto per l'incontro in Cristo Gesù. Qui c'è da gioire. Allora io sono andato in Esodo a guardare i comandamenti. E li conoscevo già, ma quello che è meraviglioso è che questi comandamenti, che sono 10, si possono dividere in due parti. C'è una parte che riguarda la consistenza di Dio e una parte che riguarda il peccato dell'uomo. Allora, i primi 4 comandamenti riguardano quello che Dio ha voluto fare per noi affinché lo incamerassimo per mezzo della fede nei nostri cuori. E da peccatori, come l'apostolo Paolo, diventassimo figli di Dio. Quindi è una cosa meravigliosa. Cioè, se consideriamo i primi 4 comandamenti, questo popolo, immaginiamo questo popolo, tutti questi discendenti di Giacobbe, dei 12 figli di Giacobbe, che erano schiavi in Egitto, anche per la loro malvagità personale, mica solo che erano i malvagi solo gli egiziani. Cioè, queste persone dovevano vivere su una situazione di schiavitù per poter ricevere questo messaggio meraviglioso. Io penso che, come tanti personaggi che noi conosciamo tanti personaggi cristiani, noi abbiamo bisogno prima di soffrire, poi dopo viene la fede se noi ci accucciamo, ci prostriamo davanti al Signore. Pensate a Francesco d'Assisi, pensate a Lutero, pensate a Mosè, che andando a corte in Egitto perché la figlia la figlia primogenita del faraone l'aveva adottato come figlio, aveva a disposizione tutte le godurie e tutti gli idoli della corte d'Egitto. Pensate che bellezza, oro, oro, prospettive meravigliose, ma per questa vita. Ma lui era nato assieme a Aronne da un levita, da una coppia di leviti. E i leviti, insomma, erano persone speciali, diciamo, nel programma di Dio, perché doveva diventare la classe sacerdotale, come infatti avvenne con Aronne, no? Quindi questo principe che cresceva e la sua vita fu fino a 40 anni a corte, circa 40 anni, era tuttavia, aveva un tarlo che gli diceva: guarda che tutte queste godimenti sono solo per questa vita, ma noi abbiamo un Dio nel cielo che ha fatto delle promesse ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. E noi tutte le sappiamo perché le abbiamo vissute con Giuseppe, che ci ha portato in Egitto e ci ha fatto sopravvivere a questa grande carestia che c'era a quel tempo. Guarda che noi siamo creature celesti, noi dobbiamo vivere per l'eternità. La vita su questa terra è poca cosa. Noi dobbiamo vivere, credere e vivere per la vita eterna con Cristo nella gloria. Noi dobbiamo vivere per questo. Allora il Dio pronunciò tutte queste parole attraverso Mosè, dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Io sono l'Eterno, in mezzo ai fulmini, in mezzo alla gragnuola, in mezzo a tutto, io sono l'Eterno. Lui proclamava la sua eternità, la sua signoria per sempre. Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna delle cose che sono qua giù nei cieli e qua giù sulla terra e nelle acque sottoterra. Non ti prostrare davanti a tali cose e non servire loro, perché io l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei figli, dei padri sui figli, fino alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano. E uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, invano, perché l'Eterno non terrà per innocente ogni altra innocente chi avrà osato il suo nome invano. Ricordati, ecco qui c'è uno stacco, direi, cioè perlomeno io l'ho fatto, cioè il Signore proclama la sua signoria e la sua gloria e il suo desiderio di farsi conoscere da dei peccatori. E questo è avvenuto a noi, è avvenuto a noi, e ci ha proclamato la sua gloria eterna e ci ha detto: voi, io, questa vita terrena è solo per un tempo, serve come giudizio, ma la vostra vita è eterna con me. Voi dovete venire da me e vivere in eterno con me. Allora capite che qui finalmente per quel tempo che era di oscurantismo, di dove Satana regnava su tutti i popoli, si cominciò a manifestare una parola e una potenza dello spirito straordinaria che in pratica fece sì che il popolo uscisse dall'Egitto, uscisse dalla schiavitù e che gli egiziani fossero costretti a lasciarlo andare. Capite che questa, che nessuna potenza come militare, come l'Egitto, avrebbe permesso a questo popolo di uscire. Ma assieme alle parole di Mosè c'era una potenza di grazia, di benignità, tale per cui questo popolo poté uscire dall'Egitto. Tutti, e anche tutti quelli che correvano dietro a loro. Ma vi rendete conto che Dio si è manifestato? Qui Dio si è manifestato, ma non si è manifestato per distruggerci, perché siamo peccatori, ma si è manifestato per salvarci. E la cosa più bella comincia proprio al versetto 6. Lavora 6 giorni e fai in essi ogni opera tua, ma il 7° giorno è giorno di riposo, sacro all'Eterno, che l'Iddio tuo, non fare in esso lavoro alcuno, né il tuo figliuolo, né la tua figliuola, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il tuo forestiero, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi. Quindi qui proclama la sua deità e la sua eternità, no? E poi il 7° giorno si riposò affinché perciò l'Eterno ha benedetto il 7° giorno e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre. No, basta, adesso finiamo lì. Ma in questo 7° giorno voi capite che c'è la croce. C'è la croce di Cristo. Cioè noi, un popolo in Egitto, e noi qui, siamo stati trasformati dallo Spirito che ha proclamato queste parole a suo tempo. Poi noi abbiamo delle altre parole. Ma vi rendete conto della potenza che si è manifestata in questo mondo, che ha permesso a un popolo, un piccolo popolo schiavo, di uscire dall'Egitto e di conquistare poi la terra promessa? Vi rendete conto che la storia, se anche non lo vogliamo capire, la storia attorno a noi, perché tuttora Israele esiste, ma è sparpagliato, ma esiste. Ma vi rendete conto che Dio ha illuminato la storia, ha subissato Satana con queste parole? Cioè, il mondo è stato completamente trasformato dalla rivelazione di Dio. Perché chi conosceva questo Dio? Lo conosceva Abramo, Isacco e Giacobbe. E i figli cos'erano? Abbiamo visto che non sono stati molto fedeli. Allora, tranne Giuseppe. Ma voglio dire, ma vi rendete conto che Dio è entrato nella storia a gamba tesa? E noi siamo caduti in questo privilegio, che è la cosa meravigliosa, perché poi se leggiamo gli altri comandamenti riguardano le nostre opere malvagie a causa del peccato. E quindi quando noi vediamo che già là in Egitto, questi 3 comandamenti erano la base della salvezza. erano la base della proclamazione di Dio per ogni tempo, fino all'eternità. Ecco, quindi, perché qui c'è il sacrificio di Cristo. Se poi andiamo oltre, voi tutti spero che conosciate la scrittura, e quindi c'è questo privilegio nostro per cui l'amore di Dio si è manifestato allora in questo modo, per cui una nazione, la nazione più potente di allora ha dovuto essere distrutta e l'esercito annegato nel Mar Rosso. Voi capite che qui, cioè, non è solo questione che ho un sentimento, qui c'è una potenza che noi riconosciamo per la fede giorno per giorno e che rallegra i nostri cuori. E questa fede ci permette, come dice l'Apostolo Paolo, di entrare, come dice l'Apostolo Paolo in Prima Timoteo, di pensare alla, l'Apostolo Paolo dice, allora, noi abbiamo visto che sono un po', a causa del frastuono che c'è, io non riesco bene a parlare, sono un po' obnubilato. Quindi, tornando a Timoteo, c'è un bestemmiatore, un oltraggiatore, un persecutore, un oltraggiatore, un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Ecco, allora io quello che volevo dire è questo, che non solo Mosè, ma anche altri personaggi si sono appressati a questa parola. C'era un giovane che ha pensato all'epoca della peste in Germania di andare in convento per risolvere i suoi problemi. Problemi che lui credeva Dio, che era sotto il giudizio di Dio. Questo monaco conosceva solo la dottrina cattolica, che dopo Sant'Agostino era stata completamente cambiata dai papi. E allora quest'uomo faceva dei sacrifici credendo di essere purgato dai suoi peccati. Ma questi sacrifici non servivano a niente e lui era arrivato al punto che si confessava 6 volte al giorno, confessando sempre gli stessi peccati, perché non aveva nessun giovamento. Cioè, questo è Lutero. Cioè, Lutero, traviato dalla religione, pensava che sacrificandosi di poter purificarsi. Non aveva capito Cristo. Non aveva avuto la rivelazione della grazia, non leggeva la scrittura, non leggevano più la Bibbia, che pure c'era. Avete capito? Cioè, ma a un certo punto, finalmente ci fu un superiore dei frati che lo indirizzò a leggere la scrittura e a insegnare la scrittura, perché c'era una specie di quando lui capì finalmente, leggendo la lettera ai Romani, come stavano le cose di Dio, ebbe un'illuminazione tale per cui la sua sofferenza diventò concreta nella fede in Cristo Gesù. E con la fede in Cristo Gesù sparirono tutti i suoi problemi. Non so se capite. Cioè, la storia, io vi ho parlato di Mosè, poi adesso vi sto parlando di Lutero. Ma vi rendete conto che l'uomo, com'è dimentichevole, come si scorda le cose, come travisa le cose? Ma vi rendete conto che in pieno risorgimento medievale Francesco d'Assisi, Francesco, che aveva il padre ricco, si spogliò pubblicamente di tutte le sue vesti perché non poteva fare quello che suo padre gli diceva. Lui si è spogliato, spogliato pubblicamente perché la città fosse testimone, e lui ha preso un sacco, si è tosato la testa e è andato a vivere in una spelonca. Cioè, ci rendiamo conto che il mondo dimentica, che siamo dimentichevoli, che non capiamo quello che Dio ha fatto in tutti questi secoli? Tutto quello che Dio ha fatto è perché noi, finalmente, come qui dice qua in Timoteo, affinché arriviamo a realizzare nella nostra vita il fine di questo incarico, che l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza, non cattiva, buona per la fede in Dio e la scrittura, è una fede non finta. Cioè, noi siamo qua e queste cose non devono essere del passato, devono essere del presente, perlomeno per me. Io non sapevo cosa... C'è stato un momento che volevo rinunciare a parlare, ma poi questa luce dell'amore di Dio, che noi lo proclamiamo l'amore di Dio, no? Chi è che non sa che Dio è amore? Ma però il mondo attorno a noi non lo sa. Gli eventi che sono successi in questi giorni in Afghanistan, eccetera, in Europa, eccetera, non scalfiscono le coscienze e le menti di tanti uomini e tante donne che pure sono alla guida di queste nazioni potenti. Noi siamo in un mondo che dimentica tutto, che non capisce niente, perché Dio fin là in Mosè ha testimoniato che lui è il re per l'eternità. Noi qui sulla terra campiamo pochi anni. Io ho 78 anni e sono già barcollante. Voglio dire, ma vi rendete conto cos'è l'eternità? Ma voi credete a queste cose? O io vi racconto delle cose senza senso? Cioè, queste cose sono per l'eternità. E la storia ne è testimone. E noi, per fortuna, abbiamo dei fratelli che sono venuti qui raccontando i peccati della loro, del passato, e che hanno detto: sono stato completamente trasformato. Allora, se siamo trasformati, continuiamo a leggere. Perché se nella prima proclamazione della legge i primi quattro comandamenti sono opera di Dio per noi, bisogna credere. Perché il resto, omicidi, tutte le al rubare, eccetera, quelle sono cose che le sappiamo già fare, perché le abbiamo fatte nella nostra giovinezza, abbiamo agito male. Ma quei quattro comandamenti lì e la proclamazione di Dio dell'Eterno deve rimanere nei nostri cuori, perché Dio ci ha veramente dato la possibilità di amarci gli uni gli altri, di vivere quietamente su questa terra. Speriamo di battezzare mia figlia e la signora, nostra sorella carissima, speriamo di battezzare e di andare avanti, perché davanti a noi c'è l'eternità e Dio è amore. Perché la Delia e Marcello l'Almare si sono, non per passatempo ma per gioia di proclamazione, hanno proclamato il Vangelo? Perché? Perché ci avevano attorno della gente che non aveva nessuna speranza, senza gente che era lì solo per la sabbia, per il mare, ma non hanno, senza una speranza eterna, senza una cognizione che la nostra vita è una vita eterna. E questa è la gioia che abbiamo, guardandoci in faccia in questa chiesa, che riconosciamo che la nostra anima è eterna e che noi staremo gli uni con gli altri e ci incontreremo anche di là. Ci potremo riconoscere, se possiamo riconoscere Cristo, se possiamo riconoscere al di là che Lui è il sole, perché nella Bibbia io sono sempre rimasto un po' perplesso sul fatto che negli ultimi due capitoli dell'Apocalisse, che sono quelli dell'eternità, Dio è il sole. Io spero comunque di riconoscerlo come di potermi prostrare davanti a Lui oppure in un altro modo spirituale, come Lui mi farà vedere, perché la vita su questa terra ci falcia tutti, ma l'eternità è davanti a noi e noi abbiamo questa speranza in Dio che ci ha tanto amati, che ha fatto tutto Lui. Gli sono bastate quattro parole per tagliare le gambe a Satana e al peccato. Oh Signore, non permettere che questa parola smetta di colpire, di purificare la nostra coscienza, la nostra fede e il nostro amore per te e per tutti i nostri fratelli in Cristo Gesù. Amen.